testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, volume 3, capitolo 169. Primo discorso della montagna. La missione degli apostoli e dei discepoli. Gesù va solo e svelto per una via maestra, diretto verso un monte che è bene spiegare come è fatto, perché col grafico credo che non riuscirò. Il grafico è così. Dunque, questo monte che si alza presso la via maestra che dal lago va a ovest, dopo qualche tempo dà inizio di sé con una dolce e bassa elevazione che si prolunga per molto spazio, un pianoro da cui si vede tutto il lago con la città di Tiberiade verso il sud e le altre, meno belle, che salgono verso il nord. Poi il monte ha un altro balzo in altezza e sale con una salita piuttosto accentuata fino ad un picco che poi si abbassa per rialzarsi di nuovo con un picco simile in una bizzarra forma di sella. Gesù intraprende la salita al pianoro per una mulattiera ancora abbastanza bella e raggiunge un paesetto i cui abitanti certo sono lavoratori di questa pianura sopraelevata dove già il grano tende a spighire. Traversa il paese e procede fra i campi e i prati, tutti sparsi di fiori e tutti fruscianti di messi. Il giorno è sereno e mostra tutte le bellezze della natura circostante. Oltre la solitaria montagnola alla quale si dirige Gesù, vi è al nord la vetta imponente dell'Ermon, la cui sommità pare un'enorme perla posata su una base di smeraldi, tanto è candida la cima incappucciata di neve, mentre è verde la pendice per i boschi che la coprono. Oltre il lago, ma fra questo e l'Ermon, la pianura verde dove è il lago di Meron, che però da qui non si vede, e poi altri monti che vanno verso il lago di Tiberiade nel lato nord-occidentale e oltre il lago monti ancora in lontananze che li ammorbidiscono e altre dolci pianure. A sud, oltre la via maestra, le colline che, credo, celino Nazareth. Più si sale e più la vista spazia. Non vedo ciò che è ad occidente, perché il monte fa da parete. Gesù incontra per primo l'apostolo Filippo, che pare messo di sentinella in quel posto.
«Come, maestro, tu qui? Ti attendevamo sulla via. Io sono qua ad attendere i compagni andati in cerca di latte presso dei pastori che pasturano su queste cime. In basso, alla via, è Simone con Giuda di Simone e con loro sono Isacco e... Oh, ecco, venite, venite, è qui il maestro!» Gli apostoli, che stanno scendendo con fiaschette e borracce, si danno a correre e i più giovani arrivano naturalmente per primi. La loro festa al maestro è commovente. Infine si sono riuniti e, mentre Gesù sorride, vogliono tutti parlare, raccontare. «Ma ti aspettavamo sulla via! Avevamo pensato che non venissi neppure per oggi. C'è tanta gente, sai?
Oh, ma eravamo molto impicciati perché ci sono scribi e persino dei discepoli di Gamaliele. Ma sì, signore, ci hai lasciato proprio nel momento buono. Non ho mai avuto tanta paura come in quel momento. Non me lo fare più uno scherzo così. Pietro si lamenta e Gesù sorride e chiede: Ma vi è accaduto del male? Oh no, anzi. Oh mio maestro, ma non sai che Giovanni ha parlato? Pareva che tu parlassi in lui. Io, noi eravamo sbalorditi. Questo ragazzo che solo un anno fa era capace solo di gettare la rete. Oh! Pietro è ancora ammirato e si scrolla il ridente Giovanni che tace. Guardate, se pare possibile che questo fanciullo abbia detto con questa bocca ridente quelle parole, pareva Salomone. Anche Simone ha parlato bene, mio signore. È stato proprio il capo, dice Giovanni. Sfido io, mi ha preso e messo lì. Ma dicono che ho parlato bene, sarà. Io non lo so, perché tra lo stupore per le parole di Giovanni e la paura di parlare in mezzo a tanti e di farti fare una brutta figura, ero sbalordito. Di farmi fare a me? Eri tu che parlavi e la brutta figura l'avresti fatta tu, Simone, lo stuzzica Gesù. Oh, per me non mi importava niente di me. Non volevo che ti schernissero come stolto per aver preso un ebete per tuo apostolo. Gesù sfavilla di gioia per l'umiltà e l'amore di Pietro, ma non chiede che. E gli altri? Anche lo zelote ha parlato bene, ma lui, chissà, questo è stata la sorpresa. Ma già da quando siamo stati in orazione, il ragazzo pare sempre con l'anima in cielo. È vero, è vero. Tutti confermano le parole di Pietro. E poi continuano a narrare. E sai, tra i discepoli ora ci sono due che, a detta di Giuda e di Simone, sono molto importanti. Giuda si dà molto da fare. Eh già, lui conosce molti di quelli in su e li sa trattare e gli piace parlare, parla bene. Ma la gente preferisce sentire Simone, i tuoi fratelli. E soprattutto questo ragazzo. Ieri un uomo mi ha detto: Parla bene quel giovane. Era di Giuda che parlava, ma preferisco te a lui. Oh, poveretto, preferire me che non so che dire quattro parole. Ma perché sei venuto qui? Il luogo d'incontro era sulla via e là siamo stati. Perché sapevo che vi avrei trovati qui. Ora udite, scendete e dite agli altri di venire, anche ai discepoli noti, e che la gente non venga per oggi. Voglio parlare a voi soli. Allora è meglio attendere a sera. Quando ha inizio il tramonto, la gente si sparge per le borgate vicine e torna al mattino attendendo te. Se no, chi li tiene? Va bene, fate così. Vi attendo là, sulla cima. La notte è ormai mite. Possiamo dormire anche all'aperto. Dove vuoi, maestro? Basta tu sia con noi. I discepoli vanno e Gesù riprende a salire fino alla cima, che è quella già vista nella visione dello scorso anno. Per la fine del discorso del monte e per il primo incontro con la Maddalena. Ancora più ampio è il panorama e si sta facendo acceso per il tramonto che si inizia. Gesù si siede su un masso e si raccoglie in meditazione. E così sta, finché lo scalpiccio dei passi sul sentiero non lo fa avvertito che gli apostoli sono di ritorno. La sera si fa vicina, ma su quell'altura ancora il sole persiste, traendo odore da ogni erba e fioretto. Dei mughetti selvaggi odorano forte e gli alti steli dei narcisi scuotono le loro stelle e i loro bocci come per chiamare le rugiade. Gesù si alza in piedi e saluta col suo «La pace sia con voi». Sono molti i discepoli che salgono con gli apostoli. Isacco li capitana col suo sorriso d'asceta sul volto sottile. Si affollano tutti intorno a Gesù che sta salutando particolarmente Giuda Iscariota e Simone lo Zelote. «Vi ho voluti tutti con me per stare qualche ora con voi soli e per parlare a voi soli. Ho qualcosa da dirvi per prepararvi sempre più alla missione. Prendiamo il cibo e poi parleremo, e nel sonno l'anima continuerà ad assaporare la dottrina». Consumano la parca cena e poi si stringono a cerchio intorno a Gesù, seduto su un pietrone. Sono un centinaio circa, forse più, tra discepoli e apostoli. Una corona di volti attenti che la fiamma di due fuochi rischiara bizzarramente. Gesù parla piano, gestendo pacato, col viso che pare più bianco, emergente come è dall'abito azzurro cupo e al raggio della luna novella che scende proprio dove è lui. Una piccola virgola di luna nel cielo, una lama di luce che carezza il padrone del cielo e della terra. «Vi ho voluti qui, in disparte, perché siete i miei amici. Vi ho chiamati dopo la prima prova fatta dai 12 e per allargare il cerchio dei miei discepoli operanti e per udire da voi le prime reazioni dell'essere diretti da coloro che io do a voi come miei continuatori. So che tutto è andato bene. Io sorreggevo con la preghiera le anime degli apostoli usciti dall'orazione con una forza nuova nella mente e nel cuore. Una forza che non viene da studio umano, ma da completo abbandono in Dio. Coloro che più hanno dato sono coloro che più si sono dimenticati. Dimenticare se stessi è ardua cosa. L'uomo è fatto di ricordi e quelli che più hanno voce sono i ricordi del proprio io. Bisogna distinguere fra l'io e l'io. Vi è lo spirituale io, dato dall'anima che si ricorda di Dio e della sua origine da Dio. E vi è l'io inferiore della carne, che si ricorda di mille esigenze che tutto abbracciano di se stessa e delle passioni e che, poiché sono tante voci da fare un coro, e che soverchiano, se lo spirito non è ben robusto, la voce solitaria dello spirito che ricorda la sua nobiltà di figlio di Dio. Perciò meno che per questo ricordo santo che bisognerebbe sempre più aizzare e tenere vivo e forte. Perciò, per essere perfetti come discepoli, bisogna sapere dimenticare se stessi in tutti i ricordi, le esigenze, le pavide riflessioni dell'io umano. In questa prima prova fra i miei 12, coloro che hanno più dato sono coloro che più si sono dimenticati. Dimenticati non solo per il loro passato, ma anche nella loro limitata personalità. Sono coloro che non si sono più ricordati di ciò che erano e si sono talmente fusi a Dio da non temere di nulla. Perché le sostenutezze di alcuni? Perché si sono ricordati i loro scrupoli abituali, le loro abituali considerazioni, le loro abituali prevenzioni. Perché le laconicità di altri? Perché si sono ricordati le loro incapacità dottrinali e hanno temuto di fare brutte figure o di farmele fare? Perché le vistose esibizioni di altri ancora? Perché questi si sono ricordati le loro abituali superbie, i desideri di mettersi in vista, di essere applauditi, di emergere, di essere qualcosa. Infine, perché l'improvviso svelarsi di altri in una rabbinica oratoria sicura, persuasiva, trionfale? Perché questi, e questi soli, così come quelli che fino allora umili e cercanti di passare inosservati e che al momento buono hanno saputo di colpo assumere la dignità di primato a loro conferita e non mai voluta esercitare per tema di troppo presumere, hanno saputo ricordarsi di Dio. Le prime tre categorie si sono ricordate dell'io inferiore, l'altra, la quarta, dell'io superiore, e non hanno temuto. Sentivano Dio con sé, Dio in sé, e non hanno temuto. Oh santo ardimento che viene dall'essere con Dio. Or dunque, ascoltate, e voi, apostoli e discepoli. Voi, apostoli, avete già sentito questi concetti, ma ora li capirete con più profondità. Voi, discepoli, non li avete ancora uditi, o ne avete udito frammenti, e vi necessita di scolpirveli nel cuore. Perché io sempre più vi userò, dato che sempre più cresce il gregge di Cristo. Perché il mondo sempre più vi assalirà, crescendo in esso i lupi contro me pastore e contro il mio gregge, ed io voglio mettervi in mano le armi di difesa della dottrina e del gregge mio. Quanto basta al gregge? Basta a voi, piccoli pastori. Se è lecito alle pecore di commettere errori, brucando erbe che fanno amaro il sangue o folle il desiderio, non è lecito che voi commettiate gli stessi errori, portando molto gregge a rovina. Perché pensate che là dove è un pastore idolo, periscono per veleno le pecore o per assalto di lupi. Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Ma se falliste alla vostra missione, vi verreste un insipido ed inutile sale. Nulla più potrebbe ridarvi sapore, posto che Dio non ve l'ha potuto dare, posto che, avendolo avuto in dono, voi lo avete dissalato, lavandolo con le insipide sporche acque dell'umanità, addolcendolo con il corrotto dolciore del senso, mescolando al puro sale di Dio detriti e detriti di superbia, avarizia, gola, lussuria, ira, accidia, di modo che risulta un granello di sale ogni 7 volte 7 granelli di ogni singolo vizio. Il vostro sale, allora, non è che una mescolanza di pietre in cui si sperde il misero granello sperduto, di pietre che stridono sotto il dente, che lasciano in bocca sapore di terra e fanno ripugnante, sgradito il cibo. Neppur più per usi inferiori è buono, che farebbe nocumento anche alle missioni umane un sapere infuso nei 7 vizi. E allora il sale non serve che ad essere sparso e calpestato sotto i piedi incuranti del popolo. Quanto popolo potrà calpestare così gli uomini di Dio? Perché questi vocati avranno permesso al popolo di calpestarli incurante, dato che non sono più sostanza alla quale si accorre per avere sapore di elette, di celesti cose, ma saranno unicamente detriti. Voi siete la luce del mondo. Voi siete come questo culmine che fu l'ultimo a perdere il sole ed è il primo a inargentarsi di luna. Chi è posto in alto brilla ed è visto perché l'occhio anche più svagato si posa qualche volta sulle alture. Direi che l'occhio materiale, che viene detto specchio dell'anima, riflette l'anelito dell'anima, l'anelito inavvertito spesso, ma sempre vivente finché l'uomo non è un demone, l'anelito dell'alto, dell'alto dove la istintiva ragione colloca l'altissimo. E cercando i cieli, alza almeno qualche volta nella vita l'occhio alle altezze. Vi prego di ricordarvi di ciò che facciamo tutti, fin dalla fanciullezza, entrando in Gerusalemme. Dove corrono gli sguardi? Al Monte Moria, incoronato dal trionfo di marmo e oro del Tempio. E che, quando siamo nel recinto dello stesso, di guardare le cupole preziose che splendono al sole. Quanto bello è nel sacro recinto, sparso nei suoi atri, nei suoi portici e cortili, ma l'occhio corre lassù. Ancora vi prego ricordarvi di quando si è in cammino. Dove va il nostro occhio? Quasi per dimenticare la lunghezza del cammino, la monotonia, la stanchezza, il calore o il fango? Alle cime, anche se piccole, anche se lontane. E con che sollievo le vediamo apparire se siamo in una pianura piatta e uniforme. Qui è fango, là è nitore. Qui è afa, là è frescura. Qui è limitazione all'occhio, là è ampiezza, e solo a guardarle ci sembra meno caldo il giorno, meno viscido il fango, meno triste l'andare. Se poi una città splende in cima al monte, ecco che allora non vi è occhio che non l'ammiri. Si direbbe che anche un luogo da poco si abbelli se si posa quasi aereo sul culmine di una montagna. Ed è per questo che nella vera e nelle false religioni, sol che si sia potuto, si sono posti i templi in alto, e se un colle o un monte non c'era, si è fatto adesso un piedistallo di pietre, costruendo a fatica di braccia l'elevazione su cui posare il tempio. Perché si fa questo? Perché si vuole che il tempio sia visto per richiamare con la sua vista il pensiero a Dio. Ugualmente ho detto che voi siete una luce. Chi accende un lume a sera in una casa, dove lo mette? Nel buco sotto il forno? Nella caverna che fa da cantina? O chiuso dentro un cassapanco? O anche semplicemente e solamente lo si opprime col moggio? No, perché allora sarebbe inutile accenderlo. Ma si pone il lume sull'alto di una mensola, o lo si appende al suo portalume perché, essendo alto, rischiari tutta la stanza e illumini tutti gli abitanti in essa. Ma appunto perché ciò che è posto in alto ha incarico di ricordare Dio e di fare luce, deve essere all'altezza del suo compito. Voi dovete ricordare il Dio vero. Fate allora di non avere in voi il paganesimo settemplice, altrimenti diverreste alti luoghi profani con boschetti sacri a questo o quel Dio e trascinereste nel vostro paganesimo coloro che vi guardano come templi di Dio. Voi dovete portare la luce di Dio. Un lucignolo sporco, un lucignolo non nutrito di olio, fuma e non fa luce, puzza e non illumina. Una lampada nascosta dietro un quarzo sudicio non crea la leggiadria splendida, non crea il fulgido giuoco della luce sul lucido minerale, ma langue dietro il velo di nero fumo che fa opaco il diamantifero riparo. La luce di Dio splende là dove è solerte la volontà a pulire giornalmente dalle scorie lo stesso lavoro coi suoi contatti e reazioni e delusioni produce. La luce di Dio splende là dove il lucignolo è immerso in abbondante liquido di orazione e di carità. La luce di Dio si moltiplica in infiniti splendori. Quante sono le perfezioni di Dio, delle quali ognuna suscita nel santo una virtù esercitata eroicamente, se il servo di Dio tiene netto il quarzo inattaccabile della sua anima dal nero fumo di ogni fumigante mala passione. Inattaccabile quarzo! Inattaccabile! Gesù tuona in questa chiusa e la voce rimbomba nell'anfiteatro naturale. Solo Dio ha il diritto e il potere di rigare quel cristallo, di scriverci sopra col diamante del suo volere il suo santissimo nome. Allora quel nome diviene ornamento che segna un più vivo sfaccettare di soprannaturali bellezze sul quarzo purissimo. Ma se lo stolto servo del Signore, perdendo il controllo di sé e la vista della sua missione tutta e unicamente soprannaturale, si lascia incidere falsi ornamenti, sgraffi e non incisioni, misteriose e sataniche cifre fatte dall'artiglio di fuoco di Satana, allora no, che la lampada ammirabile non splende più bella e sempre integra, ma si crepa e rovina, soffocando sotto i detriti del cristallo scheggiato la fiamma. O se non si crepa, fa un groviglio di segni di inequivocabile natura, nei quali si deposita la fuliggine e si insinua e corrompe. Guai! Tre volte guai ai pastori che perdono la carità, che si rifiutano di ascendere giorno per giorno per portare in alto il gregge che attende la loro ascesi per ascendere. Io li percuoterò, abbattendoli dal loro posto e spegnendo del tutto il loro fumo. Guai, tre volte guai, ai maestri che ripudiano la sapienza, per saturarsi di scienza, sovente contraria, sempre superba, talora satanica, perché li fa uomini mentre, udite e ritenete, mentre se ogni uomo ha destino di divenire simile a Dio con la santificazione che fa dell'uomo un figlio di Dio, il maestro, il sacerdote, ne dovrebbe avere già l'aspetto dalla terra, e questo solo, di figlio di Dio. Di creatura tutta anima e perfezione, dovrebbe avere aspetto. Dovrebbe avere, per aspirare a Dio i suoi discepoli. Anatema ai maestri di soprannaturale dottrina, che divengono idoli di umano sapere. Guai, sette volte guai, ai morti allo spirito fra i miei sacerdoti, a quelli che col loro insapore, col loro tepore di carne malviva, col loro sonno pieno di allucinate apparizioni di tutto ciò che è, fuorché Dio uno e trino, pieno di calcoli, di tutto ciò che è fuorché sovrumano desiderio di aumentare le ricchezze dei cuori di Dio, vivono umani, meschini, torpidi, trascinando nelle loro acque morte quelli che li seguono credendoli vita. Maledizione di Dio sui corruttori del mio piccolo amato gregge. Non a coloro che periscono per ignavia vostra o inadempienti servi del Signore, ma a voi di ogni ora e di ogni tempo e per ogni contingenza e per ogni conseguenza io chiederò ragione e vorrò punizione. Ricordatevi queste parole. Ed ora andate. Io salgo alla cima. Voi dormite pure. Domani, per il gregge, il pastore aprirà i pascoli della verità.